14:37 minuti, un buonissimo pomeriggio da tutti dalla perla di Labuan. Io sono Babaluba e quest'oggi siamo insieme per la seconda volta con Samba, di nuovo per raccontarvi un po' di fiabe.
Eh già, fiabe, miti e leggende dell'Amazzonia di Teresilla Gatto Chanu. Abbiamo un bel libro con un paio di storie. L'ultima volta ci siamo trovati a parlare di fiabe brasiliane e questa volta ci addentriamo nell'Amazzonia.
Eh sì, nel polmone verde del mondo.
Definita di volta in volta inferno verde o paradiso terrestre, l'Amazzonia pare multiforme nella varietà della flora e della fauna, delle terre alte e basse, aride e fertili, umide e asciutte, dalla foresta tropicale alle savane boscose. Con i suoi 1100 affluenti ha una miriade di piccoli canali, collega tra loro i laghi disseminati in tutta la piana. Il Rio delle Amazzoni costituisce il più grande bacino idrografico del mondo, e assieme all'Orinoco e al Rio della Plata, con i relativi affluenti, sviluppa nella regione una rete navigabile oltre 50.000 chilometri.
Beh, la foresta amazzonica, insomma, nota foresta pluviale, sicuramente più grande del mondo, che tocca tantissimi stati del Sud America, dal Brasile alla Guyana, alla Colombia, al Perù, insomma, via dicendo, ce ne sono molti, anche a volte con un piccolo pezzetto. Ed ha una biodiversità incredibile. e quindi insomma ha un'importanza sicuramente non solo nel Sud America, ma per quanto riguarda il mondo intero. Da che se ne dica a Bolsonaro, che lui dice che è una questione solo sua l'Amazzonia, ma non è così.
No, è di tutti noi.
Appunto.
I giganteschi tronchi che vanno dal suolo alla cupola di fronde accolgono nelle piaghe della scorza licheni, muschi, felci, orchidee, piante strangolatrici germinate da un minimo di materia organica alla biforcazione di un fusto, si protendono con i rami in alto verso la luce, con queste radici aeree che cercano di raggiungere il suolo. Queste liane contorte risalgono lungo gli alberi, aggrappandosi con vittici spine ventose per ramificarsi una volta raggiunte le cime. Il sottobosco è povero per la perenne penombra, ma l'aria è calda, è pesante, è greve di tutti gli umori, di tutto il possente fervore, una vita che gonfia le linfe.
Le fiabe che andremo a leggere miti e leggende dell'Amazzonia sono improntate proprio un po' come le favole. Ci sono le persone che si trasformano in qualsiasi cosa, o in piante o in animali, e anche gli animali parlano, un po' proprio come, se vi ricordate, sulle favole di Esopo. Un po' così. Vabbè, Esopo poi aveva anche un messaggio finale. Qui in realtà il messaggio finale, come dicevamo già tempo fa con le fiabe brasiliane, è sempre qualcosa che nasce, nel senso qualcosa che conosciamo. Non so, allora, quindi, come è nata la manioca? Tempo fa che avevamo letto quella storia sulla manioca, e quindi attraverso una storia alla fine abbiamo capito come è nata la manioca. E qui uguale, è la stessa cosa, perché sono tutte storie dove i protagonisti sono gli indios nella loro foresta, nella loro appunto Amazzonia.
E allora, tuffiamoci, andiamo un po',
certo,
a spulciare, leggere, ascoltare e farci trasportare da alcune di queste storie, vediamo un po' che cosa ci raccontano.
Sì, le storie sono suddivise nelle varie zone, quindi c'è, allora, diciamo, grosso modo la Guayana, una delle zone, delle tante zone del Brasile, perché forse l'Amazzonia, il Brasile è quella che tocca, è lo stato che tocca di più l'Amazzonia sicuramente. E poi abbiamo anche la Colombia, alcune storie dalla Colombia, alcune dall'Ecuador, Bolivia, e insomma, e poi vari sottogruppi, e quindi ne sceglieremo un po' diverse, che arrivano da zone appunto diverse. Partiamo con la Guayana.
C'erano una volta due sorelle che vivevano sole nel bosco, senza nessuno che si prendesse cura di loro. Una volta che avevano intaccato un albero di ite, per ricavare amido dal midollo, dovettero lasciare il lavoro a metà, perché cominciava a far buio. Al mattino trovarono la farina bella e pronta e non sapevano a chi dire grazie. Lo stesso accadde il giorno successivo, sicché decisero di rimanere la notte di guardia per vedere che cosa capitava. Ed ecco che una foglia dell'albero di manicole che si levava accanto a Lite si piegò lentamente, fino a toccare l'incisione fatta nel tronco. Le fanciulle si precipitarono ad afferrarla per impedirle di sollevarsi. «Se sei un uomo, mostrati a noi, sotto le tue sembianze», supplicarono. La foglia si trasformò in un bel giovane che disse di chiamarsi Mayara Kotò. Accettò volentieri di rimanere con le due ragazze e di lì a poco sposò la maggiore, da cui ebbe un bambino, al quale fu dato il nome Haburi. Pensava l'uomo, ora, a sbrigare i lavori pesanti e a procurare per tutti selvaggina e pesce. C'erano due stagni per pescare vicino al terreno di caccia delle due donne. Uno apparteneva a loro e l'altro al giaguaro. «Non andate allo stagno del giaguaro», raccomandarono le sorelle. Ma era quello più ricco di pesci e Mayara Kotò si lasciò tentare. Il giaguaro lo sorprese, lo sbranò e dopo averne assunto l'aspetto si presentò a casa, a notte ormai inoltrata, con il canestro del morto pieno di pesci. «Preparate per voi quello che ho portato, donne», disse con rudezza. «Io sono stanco, mi stendo sull'amaca col bambino». Gli affidarono a Buri perché lo cullasse, ma erano stupite per l'insolito tono aspro della sua voce, i modi bruschi e il russare fragoroso. Quando poi nel sonno pronunciò il nome dell'uomo che aveva ucciso, smisero di mangiare frastornate. «Quello non è Mayara Kotò, lui non ha mai russato così», disse la moglie. «Non si è mai chiamato da solo prima di questa notte», aggiunse la cognata. Decisero di togliergli il piccolo senza che se ne accorgesse. Prepararono un involto di corteccia, lo fecero scivolare sotto il bambino e appena l'ebbero ripreso, abbandonarono in tutta fretta la casa. E non sapevano dove fuggire, ma ad un tratto udirono cantare Wawata. A quei tempi Wawata era una donna, anzi una piai, e le due sorelle pensarono che da lei si sarebbero state in salvo. Ma intanto l'uomo giaguaro si era risvegliato e trovandosi tra le braccia un fagotto di scorza d'albero e vedendo vuota la casa capì che cosa era accaduto. Riprese la sua forma di animale e si mise a inseguire i fuggitivi. Le donne lo sentirono venire e correndo affannate gridavano «Wawata! Wawata! Apri l'uscio!» Ma la strega faceva mostra di non sentire. Allora la madre pizzicò un orecchio ad Haburi e il bambino cominciò a piangere. «Che cos'è, maschio o femmina?» strillò Wawata. «Maschio!» Subito la porta si spalancò e poterono entrare, giusto in tempo perché stava arrivando il giaguaro. «Apri, apri! Dove sono le donne? Dov'è il bambino?» «Wawata!» domandò impaziente. «Non ho visto nessuno», mentì lei. «Eppure io sento il loro odore. Aspetterò, dovranno pure uscire fuori prima o poi. Se vuoi mettere dentro il tuo testone e dare un'occhiata, fai pure», disse allora la strega. «E sai che ti dico? Se vedi qualcuno, puoi anche mangiartelo per quanto mi importa». Ma appena lo sprovveduto giaguaro ebbe infilato il capo nella capanna, la vecchia richiuse la porta, che era fatta di spine, e ci rimase secco. Wawata rassicurò le due donne. «State tranquille, che non vi farà più alcun male». Ma poiché continuavano a piangere per la morte di Mayara Kotò, spazientita, le mandò nel campo. «Abbiamo bisogno di cassava, non c'è più niente da bere. Prendiamo Haburi con noi», dissero preparandosi ad uscire. «No, lasciatelo qui, vaderò io a lui», assicurò la piai. Appena furono via, fece crescere il bambino finché non diventò un giovanotto e gli diede l'arriarri, insegnandogli a suonare. «Che cos'è questa musica?» si chiedessero stupite le due sorelle quando tornarono. «Deve esserci un uomo con Wawata». Non riconobbero il ragazzo, che non diede segno a sua volta di riconoscere loro perché la piai gli aveva detto di essere lei sua madre. Cercarono invece Haburi. Una volta depositi i canestri che portavano sulla schiena. «Come?» si stupì la vecchia. «Non è con voi? Appena siete uscite vi è corso dietro e pensavo vi avesse raggiunte». Finse persino di cercarlo assieme a loro nella macchia attorno alla casa. Poi fece il possibile per indurle ad andarsene via. Quando Haburi, divenuto in breve assai abile a frecciare gli uccelli, tornava dalla caccia, si faceva consegnare i più grossi e gli ordinava di dare alla madre e alla zia quelli più piccoli, dopo averli insozzati. ma per quanto maltrattate, le due donne non lasciavano la casa, perché non avevano abbandonato la speranza di ritrovare il piccolo nei dintorni. Un giorno, per la prima volta, a Buri mancò un colpo e la sua freccia si infisse in un ramo. Scontento, il giovane si arrampicò sull'albero per recuperarla e quando ridiscese si vide attorniato dalle salamandre, che lo fissavano con aria di rimprovero, ripetendosi l'un l'altra: «Ecco qui il nostro nipote, lo spregevole Aburi!» «Perché dite così?» domandò stupito. «Perché tratti male tua madre e tua zia, riservando il meglio della caccia alla vecchia Wawata, che non ti è neppure parente!» «Credevo che fosse lei mia madre!» ribatté confuso. «Ti sbagliavi, ti ha mentito! Da adesso in poi darai la tua vera madre gli uccelli più grandi e le dirai che ti dispiace di esserti comportato male con lei e sua sorella, non sapendo chi erano per te.» Quel giorno Aburi diede alla strega la selvaggina scadente, riservando la parte migliore della cacciagione alla madre e alla zia, alle quali svelò che Wawata li aveva ingannati tutti e tre. La vecchia andò in collera, presa a rimproverargli la sua ingratitudine per quanto aveva fatto per lui, e non gli dava pace né giorno né notte. Allora Aburi disse: «Dobbiamo andarcene da qui.» Preparò un grande campo, sgombrandolo dagli arbusti, perché avevano bisogno di cassava da portarsi dietro nel viaggio. Lavorava così svelto che le due donne tentavano a stargli dietro. Mentre loro seminavano, il giovane si dava da fare di nascosto per preparare un'imbarcazione per la fuga. Costruì dapprima una piccola piroga di cera d'api che lasciò in riva al fiume quando fu terminata. Nella notte un'anatra nera gliela rubò. Allora ne fece un'altra, di argilla, e all'alba anche quella era scomparsa. Provò con ogni tipo di legname, ma ogni volta un'anatra diversa gli portava via la barca, appena messa a punto. Quando però scavò una piroga nel tronco dell'albero della bambagia, al mattino la ritrovò al suo posto. Così fu Aburi che preparò la prima imbarcazione e permise alle anatre di stare a galla sorreggendosi con le sue piroghe. Perciò i Warrau dicono che ogni anatra ha il suo tipo di barca. La cosa più strana fu che l'ultima piroga costruita da Aburi diventò, durante la notte, assai più spaziosa di quanto egli l'avesse fatta. Ci stavano comodamente dentro tutte le provviste. Il giovane ordinò alla madre e alla zia di caricarle, mentre lui piantava i germogli di manioca assieme alla vecchia. Wawata, nei buchi, gli aveva già preparato il terreno, e di lì a un po' lasciò di nascosto il campo. Andò a prendere le frecce e l'ascia e raggiunse le donne sulla riva. Quando la strega rientrò, trovò la casa vuota. C'era rimasto solo il pappagallo che viveva con lei. «Dove sono andati?» gli domandò. E lui dovette dirlo. La Piai si precipitò dietro i fuggiaschi e mentre Aburi stava per salire sulla piroga, dove già erano la madre e la zia, si aggrappò a bordo dell'imbarcazione gridando: «Non andartene via! Non lasciarmi così!» I fuggitivi colpivano le sulle dita con le pagaie, ma la vecchia non mollava la presa. Aburi, costretto a tornare a riva, accompagnò verso un albero cavo, dove c'era un nido d'api, sapendo quanto fosse ghiotta di miele. «Wawata, se ti infili dentro», le disse, «ne potrai succhiare un bel po'». E Wawata non sapette resistere, si introdusse nel tronco attraverso una fenditura, che subito il giovane si affrettò a chiudere. E ancora oggi Wawata, la rana, vive nelle cavità delle piante. Le sono rimaste le dita gonfie per le percosse ricevute quando cercava di trattenere la barca su cui Aburi voleva allontanarsi. E ancora piange per l'abbandono e grida «Wang, wang, wang!»
Negros del combo, hablan los negros del combo, contestan. los de Tumán, contestan los de Tumán, alandurundurundurunda, alandurundurundurunda. Hablan los negros del Combo, hablan los negros del Combo, contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, alandurundurunda.
Andiamo in Brasile orientale dai Guarani. Jabuti e il giaguaro. Andando a spasso nella foresta, Jabuti la tartaruga trovò un tapiro morto. Parenti miei, venite, sbrigatevi quando vi chiamo. Si mise a gridare con tutta la voce che aveva in corpo. In quel momento passava il giaguaro. Che c'è, Jabuti, da strillare tanto? Lo vedi, amico, questo bel tapiro? Invito i parenti a mangiarlo con me. Vuoi che ti aiuti a tagliarlo a pezzi? Davvero gentile, tanto per incominciare, tagliare un pezzo per me ed un altro per te. Tu intanto va a raccogliere un po' di legna per accendere il fuoco, disse in un tono bonario il giaguario, ma intanto pensava, povero sciocco, e tu credi che rimarrò qui ad aspettarti? Prendo il tapiro e che si è visto, si è visto. Al suo ritorno Jabuti non trovò più nessuno. Ehi giaguaro, dove sei nascosto? Ah, traditore, mi hai derubato, ma te ne pentirai. Un giorno o l'altro ti ritroverò e allora faremo i conti, te l'assicuro io. Di lì a qualche po', la tartaruga si imbatté in una famiglia di scimmie che stavano masticando sorbe con gran gusto e le pregò di buttargliene giù qualcuna. Perché non sali tu piuttosto? O non ne sei capace? Replicarono maliziose. Non capace io? Ci mancherebbe, solo che sono un po' stanco, non ho voglia di arrampicarmi. Mentì Jabuti, che non aveva mai scalato un albero in vita sua. Se per questo scendiamo a prenderti noi, vedrai che stare comodo quassù. Issarono Jabuti sull'albero e quando se ne andarono lo lasciarono lì, che non sapeva come fare a scendere. Dopo due giorni che mangiava sorbe, ormai ne provava disgusto. Ed ecco che passò il giaguaro. «Che ci fai lassù, tartaruga?» si stupì. «Faccio pranzo, non vedi? Ma come hai fatto ad arrampicarti? Sono salito lungo il tronco. E adesso scendi, tu hai mangiato, ma io ho un certo languorino». La tartaruga non aveva alcuna intenzione di finire nella pancia del giaguaro. «Scenderò soltanto quando non avrò più sorbe, ma se vuoi che ti butti qualche frutto, chiudi gli occhi e spalanca la bocca. Penserò io a toglierti la fame». Quel credulone chiuse gli occhi e la tartaruga si lasciò cadere giù dalla pianta piombandogli sulla testa con tutto il suo peso. Quando lo vide a terra, privo di sensi, Jabuti svelto, tolse al giaguaro una tibia per farsene un flauto e cantando e suonando se ne andava in giro per il bosco. Con la tibia nel giaguaro mi sono fatto un flauto, fri 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 fri, con la tibia nel giaguaro, eccomi qui. Non passò molto che il giaguaro lo sentì e drizzò le orecchie. Che cosa stai cantando, tartaruga? Toh, guarda che si vede. Ma, sbaglio o ti sei azzoppito? Non cambiare discorso, che cosa stavi cantando? cantavo con la tibia del cervo, mi son fatto un flauto, fri fri fri, con la tibia del cervo eccomi qui. Il giaguaro era perplesso. Non mi pare proprio che tu prima cantassi così, ma forse non ho capito bene. Ti dico io perché, dichiarò la tartaruga in tono comprensivo. Eri troppo vicino, fatti più là, non sai che da lontano si distinguono meglio le parole? Questa mi è nuova, ma voglio provare. Mentre il giaguaro si allontanava per fare l'esperimento, Giabutti si infilò in una buca del terreno e riprese a cantare. Con la tibia del giaguaro mi son fatto un flauto, fri 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 fri. Il giaguaro sentì il sangue montargli alla testa. Ah, così mi volevi imbrogliare. Aspetta me, hai un bel nasconderti in questa tana, ti scoverò, ringhiò frugando alla cieca nel buco. Stavolta non mi scappi, ti ho acchiappato. Scioccolo, schernì la tartaruga, credi di aver afferrato la mia gamba? E stringi una radice. Il giaguaro mollò mortificato la presa. Beh, ci si può sbagliare. Invece era proprio la mia gamba. Buffone, riderai per poco. Io di qui non mi muovo finché non esci fuori. Ehi tu rospo, avvicinati, perché devi farmi un favore. Il rospo, che si trovava a passar di lì, si affrettò ad ubbidire. Giabutti si è ficcato in questo buco, resta di guardia e non lasciarlo scappare mentre io vado a cercare un pezzo di legno per snidarlo. Fa pure quello che devi fare, io qui non mi muovo, assicurò il rospo sistemandosi presso la buca. Rospo, ehi rospo, dico a te, che ci fai da queste parti? L'apostrofò la tartaruga appena il giaguaro si fu allontanato. Ti sto facendo la guardia. Allora, se permetti un consiglio, devi tenere gli occhi più aperti. Come? Così? Di più, spalancali, li devi tenere così. Ecco, così va meglio, ma sai che sei davvero bravo? Fa vedere? Quando quello sprovveduto si sporse sul bordo, Giabutti gli gettò una manciata di terra negli occhi e se la filò non visto, lasciandolo lì, sconcertato, a ripulirsi e a far la guardia alla buca ormai vuota. Ed ecco di ritorno il giaguaro, armato di un ramo robusto. «Dov'è Giabutti?» domandò. «Sempre lì, rintanato», dichiarò in buona fede il guardiano. «Non per molto», assicurò il giaguaro, mettendosi a scavare di lena. «Ma perché continua a fregarti gli occhi? Cosa ti è capitato?» «Si è alzato il vento all'improvviso e me li ha riempiti di terra. Ehi, con che foga scavi? Hai già fatto una fossa enorme!» La fossa era grande, ma di Giabutti non c'era neppure l'ombra. «Te lo sei lasciato scappare», ruggì furibondo il giaguaro. «Sai dirmi almeno da che parte è andato?» Il rospo non aveva la più pallida idea.
Itoma, il sole, aveva avuto da sua moglie due figli. Ma quando lui era a caccia, lei andava a fare il bagno sotto la rada, nelle acque di Giaimo, il giaguaro. Poi saliva sulla liana che portava all'albero cavo dove questi abitava e stava con lui. Gli portava persino di nascosto parte della selvaggina che avevano preso a caccia i suoi figli. Ma lei non ne mangiava. Una volta, sentendo che arrivava qualcuno, Giaimo credette che fosse la donna ed uscì per andarle incontro. Invece era Itoma. Giaimo si trasformò in giaguaro e lo divorò, buttando poi via i suoi resti. Da quel momento la donna lo tenne per marito e provvedeva a nutrirlo. «Dovete andare a caccia di scimmie», diceva ai ragazzi. «Datemi le frecce per la cerbottana e io le avvelenerò». Una volta, vedendo un picchio che rovinava gli alberi della piantagione, ordinò ai figli di ucciderlo il giorno dopo, ma l'indomani l'uccello non si fece vedere. I giovinetti però si accorsero che una pianta era stata abbattuta. «È stato certo nostro padre a far questo», dissero, e si misero a interrogare la madre. «Perché ci hai detto che non abbiamo padre? Abbiamo visto un albero abbattuto da lui». «Voi non avete padre, siete nati dal mio ginocchio», mentì la donna. Itoma, il ragazzo più grande, che portava il nome del padre, prese il fratello, che si chiamava Manaida Itoma, e cercò di metterlo nel suo poplite, senza riuscirci. «Ci hai raccontato una storia», disse allora la madre. «Ho provato a far stare Manaida Itoma nell'incavo del ginocchio, ma non c'è stato verso di tenerlo su. Che ne è stato di nostro padre?» «Lo morse un serpente», rispose la donna. Itoma presentò Manaida Itoma un serpente, ma vide che non lo mordeva. «Che cosa volevi farci credere, madre? Ho messo mio fratello davanti a un serpente e lui non l'ha morsicato. Dici, com'è morto nostro padre?» «Accese un grande fuoco e ci cadde dentro», inventò lei. Itoma portò Manaida Itoma davanti a un rogo, ma le fiamme non lo lambirono neppure. «Madre, non ci hai detto il vero. Il fuoco non ha bruciato mio fratello. Com'è finito in realtà nostro padre?» «Percepito da un'altissima pianta», escogitò la donna. Itoma portò il fratello in cima ad un albero e lo buttò giù, ma non si fece alcun male. «Ah, madre, madre, che cosa ci nascondi? Vedi che mio fratello non è morto cadendo dall'alto di una pianta? Allora, che fine ha fatto mio padre?» «Annegò nel fiume mentre faceva il bagno», disse quella bugiarda. Itoma spinse Manaida Itoma nell'acqua, ma lui ne uscì fuori. «Nostra madre continua a mentire. Da lei non sapremo mai nulla», conclusero i fratelli. Andarono alla piantagione dove trovarono nuovamente il picchio. Itoma gli lanciò una freccia, colpendolo a un'ala. Mentre cadeva a terra, l'uccello disse: «Risparmiatemi la vita e vi rivelerò quanto desiderate sapere». Allora gli succhiarono il veleno della ferita ed appresero come erano andate veramente le cose. «Fu Giaimo a divorare il vostro padre, il giaguaro che abita in un albero cavo vicino alla rada. E perché nostra madre non ce l'aveva mai parlato?» «Perché è d'accordo con Giaimo. Gli porta persino gli animali che voi abbattete, nel recipiente con cui va ad attingere l'acqua. Se volete vendicare la morte di vostro padre, prendete la sua cerbottana e avvelenate voi stessi. Le frecce con il veleno che troverete nella vostra capanna. Vi mostrerò dove abita Giaimo, battendo sul mio tamburo». I due fratelli presero la cerbottana e le frecce avvelenate, poi si avviarono dietro il picchio. Un poco al di sotto della rada, dove la madre faceva di solito il bagno, videro una liana che pendeva dall'alto. «Arrampicati», disse Itoma al fratello, «ma prendi una bracciata di foglie di giaguaro, perché Giaimo creda che stia arrivando nostra madre. Quando uscirà dal cavo dell'albero per andare incontro, io gli tirerò le frecce con la cerbottana. La prima volta lo colpì al collo, la seconda volta alla spalla, la terza mirò al cuore. In un estremo tentativo di fuga, il giaguaro raggiunse la cima dell'albero, ma lì le forze gli vennero meno e si abbatté a terra senza vita. Allora Itoma gli tolse la mascella e Manaida Itoma la coda, lasciando le altre ossa alle rane e agli uccelli. Poi i giovani uccisero una scimmia e la diedero alla madre. «Vado ad attingere acqua per mettere a bagno la yucca», disse la donna, e intanto prese l'animale per portarlo al giaguaro. Quando lo vide morto, capì che cos'era accaduto e tornò a casa decisa di vendicarlo. Ma i figli se ne erano andati e lei si incamminò dietro a loro. Stavano ormai avvicinandosi alla volta del cielo quando Itoma incominciò a riscaldarsi per sempre di più, fino a diventare rovente. «Fermatevi, ragazzi!» gridò la madre, versando addosso l'acqua che aveva con sé per trovare refrigerio dalla calura. Ma loro non le prestarono ascolto. Allora, non reggendo all'insostenibile vampa, la donna lasciò andare la palma a cui si teneva aggrappata, precipitando nel vuoto. A terra si frantumò in mille pezzi e da ogni frammento nacque un diverso tipo di pianta. I due fratelli continuarono a salire e quando giunsero al cielo, Manandaitoma si mise al collo la coda del giaguaro perché gli uomini capissero che era il momento di andare a caccia di tapiri. Itoma si fece una collana con i denti di Jaimo perché sapessero che era tempo di divorare i nemici. La collana che Itoma, il sole, si mette al collo è l'alone solare. La coda del giaguaro, di cui si cinge Manandaitoma, il sole freddo, cioè la luna, è l'alone lunare. La madre dei fratelli è la luna nuova.
Salutiamo Alex che ci messaggia e insomma mi dice che anche se cambio giorno non lo semino, ma io sono contenta che tu ascolti la radio 360 gradi, no? In todo, non solo il lunedì.
Eu não suporto imaginar o teu prazer, o teu rancor de me ver acabar sem deixar tua vida.
Solna Janela, 15 e 20 minuti, state sempre ascoltando la Perla di Labuan. Trasmissione creata dal nostro amico Riccardino e che noi vogliamo continuare a tener viva. Solo così, continuando a narrare, a raccontare storie, miti, leggende, possiamo tener viva ancora il suo ricordo. Bene, ora passiamo dall'ultima storia, direttamente dalla Colombia, andiamo in Ecuador. Le macchie della luna. Al principio dei tempi c'era sulla terra una runa che aveva nome Killa. Viveva con la moglie e i fratelli e di giorno si comportava nel migliore dei modi. Ma la notte, quando la sua donna si era addormentata, si era messo a molestare Filuco, sua sorella. La giovane non sapeva chi andava a infastidirla, perché l'uomo, giacendo con lei, non pronunciava parola, ma voleva coglierlo in fallo e svergognarlo alla luce del sole. Così prese un pezzo di uito, che è un frutto da cui si estrae una tintura scura, per poi macchiare l'importuno di tintura nera, ed aspettò che tornasse un'altra volta. Quando fu buio, il fratello si accostò furtivo e già stava per abbracciare la ragazza, quando quella gli strofinò la faccia con il guito che aveva sminuzzato. Killa corse subito a lavarsi, ma le macchie non gli andavano via dalle guance per quanto le strofinasse. Gli venne in mente di farsi leccare il volto dal formichiere. Il suo volto rimase ugualmente maculato ed il formichiere si tinse la bocca di nero. Chiamò allora in suo aiuto la scimmietta Barisa e il risultato fu lo stesso. Killa non riuscì a ripulirsi il viso e anche quell'animale ebbe da allora la bocca macchiata di nero. Pieno di vergogna, perché sulle sue guance erano impressi il palmo e le dita della ragazza, il giovane decise di fuggire in cielo. «Aiutatemi!» disse agli uccelli Kiwapishu. «Portatemi in cielo, non voglio più vivere sulla terra!» Fece due giganteschi ventagli ed invitò la sorella a seguirlo. «Affrettati se vuoi venire con me, perché gli uccelli sono pronti per trasportarci su!» Sollecitò seduto su un ventaglio, quando già i Kiwapishu ne avevano afferrato i lembi e lo sollevavano verso la volta celeste. Mentre saliva si chiedeva: in che cosa potrò trasformarmi? Decise di diventare la luna per rischiarare la notte, percorrendo i sentieri del cielo, ma anche assumendo un nuovo aspetto riuscì a cancellare dal suo volto le macchie, a causa delle quali non può illuminare il mondo con la luce pulita del sole. E mentre Killa si levava nell'aria, Filuco, che aveva deciso di andare con lui, perse tempo a prepararsi, perché non riusciva a legare la fascia con cui reggeva la gonna. Così, rimasta sulla terra, sola come una vedova, si mutò in sparviero. E ad ogni luna nuova la si sente invocare piangendo: «Fratello mio, fratello mio!» La sua lunga coda è l'estremità della fascia che le impedì di seguire Killa in cielo.
puerta, el santo se le ha volteado, ya no consigue marido por andar de la un lado.
C'era una volta un giovane che si chiamava Eteto. Andava a pesca e a caccia e portava alla moglie pesci e selvaggina. Una volta, al fiume, vide Salo, la lontra, che riempiva d'acqua una fiaschetta di zucca. Quando la vuotò sulla riva, ne uscì un gran numero di pesci. Salo si mise a correre loro dietro per ucciderli con il suo bastone e si dimenticò della zucca. Eteto fu svelto ad impadronirsene e andarsene via. Giunto ad un torrentello, ripeté i gesti che aveva visto fare alla lontra e dalla fiaschetta uscì ogni specie di pesci che il giovane portò a casa tutto allegro dopo aver nascosto il magico strumento nel cavo di un albero. «Che abbondanza!» esclamarono meravigliati la moglie e il cognato. Quest'ultimo geloso perché ogni giorno Eteto portava a casa pesci in quantità mentre lui non riusciva a prenderne neppure uno. Lo seguì di nascosto per vedere dove li trovava. Assistette stupefatto alla pesca prodigiosa ed uscì fuori soltanto quando Teto si mise a uccidere i pesci tenendo la fiaschetta magica sotto l'ascella per non rischiare di perderla come aveva fatto la lontra. «Ecco dove vieni a pescare», lo abbordò il cognato. «Ora ti cedo il posto», rispose l'altro, e si allontanò per riportare al solito posto la zucca. Il cognato la trovò, seguendo le sue tracce, e ripeté i gesti che aveva visto fare a De Teto. Mentre inseguiva i pesci, la fiasca, che aveva posato in terra, scivolò nell'acqua. Un pesce la vide e la ingoiò. «Ho perso la tua zucchetta», confessò a De Teto il cognato, appena giunse a casa. «E che bisogno avevi di prenderla, dal momento che ogni giorno vi portavo da mangiare a sazietà?» lo rimbrottò lì indignato. «Ora dovrò andare a vedere se riesco a recuperarla». Della fiaschetta non vide traccia. Trovò invece Paola, la lonza, che piantava un remo di traverso per bloccare la corrente. Il letto del torrente si prosciugava nella parte bassa, così che era facile prendere i pesci. Mentre Paola o Palua era intento a raccoglierli, e Teto tirò via il remo, ed i flutti che quello tratteneva si scatenarono con tanto impeto da trascinare lontano la lonza. Risalito il rio, e Teto provò a piantare il remo nell'acqua, come aveva visto fare a Palua, e la sua pesca fu straordinaria. Nascose lo strumento magico in un albero cavo e tornò a casa contento. «Meno male che hai ritrovato la tua fiaschetta», gli disse il cognato, vedendo la grande quantità di pesci che aveva portato, e Teto finse di non averlo udito. Andava ogni giorno al torrente e rincasava con il canestro pieno. Di lì a qualche tempo il cognato lo seguì di nuovo di nascosto. Visto quello che faceva con il remo della lonza, aspettò che lo nascondesse e se ne andasse via, per poterlo pescare a sua volta. Ma non lo piantò abbastanza in fondo, sicché l'acqua, dopo essersi arrestata per un po', riprese con violenza il suo corso, trascinando via l'intoppo, ed un granchio se lo ingoiò. «Il torrente si è portato via il tuo remo», disse il cognato quando giunse a casa. «Così hai perso anche quello. Chi ti ha detto di prenderlo?» lo rimproverò a Teto. Andò a vedere se riusciva a ritrovarlo e poco lontano della riva scorse Ialina, la scimmia, che lanciando in aria una freccia a casaccio senza prenderne affatto la mira, abbatteva un gran numero di uccelli. Aspettò che andasse a raccoglierli, si impadronì della freccia e via di corsa. Quando gli sembrò di essersi allontanato abbastanza provò a imitare Ialina e la selvaggina pioveva giù che era una meraviglia. Per prima cosa Teto recuperò la freccia e solo dopo averla nascosta nella fessura di un tronco raccattò i volatili e portò la moglie e il cognato che si stupirono dell'abbondanza del bottino. E quest'ultimo pensò, deve aver trovato qualche nuovo modo o qualche strumento fatato. Il giorno seguente lo seguì di soppiatto, lo vide tirare fuori dal nascondiglio la freccia e gettarla verso il cielo. Aspettò che la riponesse e se ne andasse a casa con la cacciagione e poi volle provare anche lui. Ma anziché recuperare per prima cosa la freccia, si precipitò sugli uccelli caduti e Ialina, che passava nei pressi, si riprese il suo magico arnese da caccia che credeva di aver smarrito. «Ho provato a tirare la tua freccia e non l'ho più ritrovata», confessò il cognato di Teto, e il giovane si adirò. «Come hai potuto prendere una cosa mia ancora una volta? Spera soltanto che la ritrovi», urlò addentrandosi nel bosco per cercarla. Lo fermò la vista di Kai Kang, l'armadillo, che se ne stava seduto davanti al tronco cavo in cui aveva la tana ed agitava una raganella di zucca cantando «Questa è la raganella degli animali selvatici». Richiamati da quel canto, da ogni parte, accorrevano i tapiri, i cervi, i cinghiali, desiderosi di ascoltarlo. Poi l'armadillo si ritirò nel suo buco e tutti se ne andarono via. E Teto si appostò, aspettando che Kai Kang rimettesse fuori il capo, gli diede una botta con la cerbottana, gli sottrasse la raganella e scappò via. Quando fu abbastanza lontano si arrampicò su un albero e incominciò a cantare, agitando lo strumento come aveva fatto l'armadillo. Gli animali selvatici arrivarono subito al richiamo e Teto uccise con la cerbottana due porci e tornò carico a casa. Non passava giorno che non riportasse dalla caccia qualche preda, ora un maiale, ora un cervo, un pecano, un tapiro. «Qui sotto c'è qualcosa», disse il cognato. Decise di seguire un'altra volta, a prudente distanza. Sentì di lontano il canto di Teto, accompagnato dalla raganella, ed immediatamente dopo il frastuono degli animali che accorrevano ad ascoltare. Quando giunse sul posto, il cacciatore se n'era già andato via, con le bestie uccise, ma il cognato trovò le tracce del sangue che avevano perso dalle loro ferite. Arrivò al punto in cui si confondevano le orme di Teto e finì con lo scoprire il nascondiglio in cui aveva riposto la raganella fatata. salì allora su un albero ed incominciò ad agitarla intonando il canto che aveva sentito poco prima. Subito gli animali selvatici si affollarono ai piedi della pianta. L'uomo appoggiò la raganella su un ramo per prendere la cerbottana, ma era così eccitato alla vista di tante facili prede che urtò lo strumento facendolo cadere ed i maiali se lo portarono via. Quando tornato a casa, il cognato confessò il nuovo guaio che aveva combinato e, detto fuori di sé, si mise a urlare: «Adesso basta! D'ora in avanti dovrai procurarti il cibo da solo, perché io non ti darò più niente da mangiare!» Poi fece un amo con un pezzetto di ferro e gli ordinò: «Se mio cognato ti vuole provare, penetra nella sua mano». Stava in riva al torrente, sperando che abboccasse qualche pesce, quando l'altro gli arrivò alle spalle. «Funziona bene quell'amo?» gli domandò. «Non lo so ancora», rispose Teto, posando a terra la lenza e allontanandosi un poco. Il cognato si affrettò a raccattare l'amo che, come gli era stato comandato da chi l'aveva costruito, gli penetrò nella carne e non ci fu più verso di tirarlo fuori.
Siamo da uno stato all'altro, dal Brasile torniamo in Colombia. Con la puzzola. Tanti anni fa, Lupo Nero, Lupo Grigio e Puzzola erano fratelli, ma mentre i due primi erano combattenti accaniti ed audaci, Puzzola andava a caccia di cavallette, staccava la coda alle lucertole e rubava le uova dai nidi degli uccelli. I lupi si vergognavano di avere in famiglia un inetto codardo e non ne potevano più di ascoltare le lamentele di are e colombacci. «Non potresti almeno provare a dare la caccia ad un coniglio?» domandavano a volte irritati, ma non c'era niente da fare. Lupo Grigio decise di impedire almeno al fratello di far strage di nidi. Aspettò che si addormentasse, poi gli tagliò le unghie, gli limò i denti e lo strizzò per bene per ridurne le dimensioni. «Che cosa sta capitando?» domandò Puzzola svegliandosi tutto indolenzito. «Ho voglia di mangiarti!» ululò Lupo Grigio facendogli un terribile smorfia. Puzzola, atterrito, balzò su e si mise a correre con quanto fiato aveva in gola. Si fermò solo quando ebbe raggiunto un alto sperone di roccia. «Scappa, scappa, tanto potrò prenderti quando ne avrò voglia!» gli gridò dietro il fratello senza muoversi d'un passo. Come scese la notte, Lupo Nero andò a cercare Puzzola e per non spaventarlo gli parlò restando ai piedi del masso su cui era salito. «Scendi giù, voglio offrirti un regalo, fratellino. Non mi fido più di nessuno di casa dopo quello che mi ha fatto Lupo Grigio. Ascolta, in famiglia sei sempre stato come un pesce fuor d'acqua. Adesso più nessuno penserà che, piccolo come sei diventato, tu sia il nostro parente. Però lo sei e non vorrei ti capitasse del male, perciò ti ho portato qualcosa che ti servirà a proteggerti dagli animali più grandi e più forti di te», disse Lupo Nero mostrando un sacchettino. Puzzola si sporse a guardare dalla roccia incuriosito. «Che cos'è?» volle sapere. L'altro dischiuse appena la tasca e se ne sprigionò un insopportabile fetore. «Una mistura creata dai nostri vecchi di cui ci tramandiamo di padre in figlio il segreto. È un'incredibile arma di difesa. Io e Lupo Grigio non ne abbiamo bisogno, ma a te può servire, fratellino. Chi potrà resistere a questo odoraccio?» Puzzola rise, afferrò a volo il sacchetto che gli lanciava Lupo Nero e da quel giorno non ebbe più paura di nessuno. Se soltanto si sente minacciato da qualcuno, apre la sua borsa ed è sicuro di metterlo in fuga. come colonna sonora abbiamo ascoltato, sia come tappeto musicale per le letture, Areia e Gruppo di Musica Aperta. Poi Tupi Novo Mundo. Direttamente poi dal Perù, Afro Perù, con Susana Baca e Perù Negro. E poi i mitici Couto Orchestra con questo pezzo un po' pompone, La Deira. Trovo che questi miti e leggende siano insomma fantastici, perché vabbè, a parte mi hanno sempre affascinato quando ero insomma più piccola a scuola, mi piacevano molto i miti greci. Mi ha ricordato appunto i miti greci, quando in quella, uno di quei miti amazzonici i figli nascevano dal ginocchio della madre. Poi bello che insomma gli indigeni, gli indios ci tramandano questi miti con la loro visione di mondo sicuramente inserito nella foresta, e quindi si sentono tanto le voci degli animali, ridondante il giaguaro, poi c'è l'armadillo che torna spesso. E animali o persone che si trasformano a sua volta in animali o persone che si parlano a vicenda, mettono in campo anche vendetta, gelosia. Poi ci fanno scoprire insomma come, ad esempio per loro, come nasce la luna, come nasce il sole, o la rana, da quella, la strega che si inserisce in quel incavo di albero per mangiare il miele, e da lì effettivamente, se andiamo magari in Amazzonia, scopriamo che quel tipo di rana vive in quel buco lì.
Sì, sì, ci sono rane che mangiano il miele, così come tra le varie storie spunta anche la strega, non solo degli animali. I giaguari sono gli uomini giaguari sono anche ripresi in Africa, ma tantissime di queste fiabe vengono riprese e modificate da storie dell'Angola. Gli uomini giaguaro poi si possono ritrovare anche in altre storie, tipo nelle storie di Corto Maltese, quando ci sono le varie storie africane, gli uomini giaguaro sono quelli che, trasformandosi in giaguaro, viaggiano al di là dei confini e le frontiere e rendono giustizia laddove lo Stato non può dare giustizia.
Vedi, tutto torna, il mondo come gira. A proposito, ci ascoltiamo questa Gira Mundo.
Pode até cair em quebrar, pode até cair na terra, pau e pedra cai no sal, poeta pode até morrer. Sinto sede, sinto fome, não reclamo, não tem. Muita gente no caminho, sou mais um também. E vou bebendo essa estrada, quero paz. Yeah.
pra pode até cair na terra, pau e pedra cai o sal. Poeta pode até morrer. Gira, terra, gira, eu e você. Se não gira, pode até cair, quebrar, pode até cair na terra, pau e pedra, cai o sal, poeta pode até morrer. Pode até morrer. Pode até morrer.
Bene, 15 e 56 minuti, io finirei con di nuovo un pezzo peruviano per dare spazio un po' a tutto Sud America, non solo al Brasile, in stile Afro-Perù. E niente, vi saluto, vi salutiamo, vi saluto Babaluba Samba e alla prossima volta della Perla di Labuan. Quindi tra poco, insomma, restate sintonizzati perché le trasmissioni in diretta continuano con Aria e quindi buon pomeriggio a tutti voi e ciao. Un grande classico.